sbarbinei. Mi piacciono le sbarbinei. Mi piacciono le sbarbinei.
Buonasera e ben ritrovati e ritrovate a radiosonar.net. Siamo pronti per una nuova puntata con le sbarbine, stavolta al completo dopo la mezza debacle della scorsa volta.
Buonasera a tutte e tutti da Miss Green.
Miss Red stasera si presenta con il nome subito e se la gioca con un buonasera a tutte e tutti e tutto.
Buonasera dalla dottoressa, sempre tanto cuore e tanta patata.
Buonasera, buonasera, ero in viaggio,
Non sto bene. Io sono Miss Orange comunque, così per informazione.
Ma con chi eri in viaggio? Eri sola?
Sì, solitamente viaggio sola.
Viaggi sola?
Sì, ero sola, no, mi succede spesso, solitamente quando uno ha i parenti fuori, insomma, parte, viaggio, insomma, qua, insomma, di fuori sede di Bergamo Bassa, Balta, insomma, ce n'abbiamo abbastanza.
Io viaggio un sacco fra Bergamo Alta e Bergamo Bassa, pendolare da sempre.
E comunque meglio sole che male accompagnate.
E insomma, dalla densità lessicale di questi primi due secondi avete forse capito qual è l'argomento della serata? Forse però.
Sola o viaggio, valla a sapere.
Chissà.
Va bene, quindi mi sa che questa sera parliamo di entrambe le cose e quindi donne che viaggiano da sole.
Che sembra già il titolo di qualcosa, film, libri.
Libri, ormai li fanno in serie. Donne che... E poi tutto il resto.
Fanno cose.
E ne fanno tante.
La nostra classica base ci voleva, insomma, non so se l'avete usata.
In realtà ci è mancata molto la scorsa volta.
Beh,
A voglia. Ho un quaderno, ci incollo le foto di donne di grandi imprese. Un giorno ci sarò anch'io. Nel campo dietro casa dei nonni caccio grilli e serpenti. Mi riempio di tasche di insetti, fiori, vermi e ranocchi per la mia collezione. A volte mi arrampico sulle rocce, apro le braccia e parto. Sono leggera, vedo tutto, piccolo, lontano. Sento che il vento si arrotola ai calzoni. Schizza e scarza e scherza con la mia sciarpa. L'aria mi riempie il cuore, la testa, il corpo intero. Sono diventata un vero cowboy. Delle pianure, solcavo e scovavo i topi tra le travi del fienile. La prima volta che ho volato mi sono sbocciata un ginocchio, ma con l'aiuto dello zio ho costruito una rampa di lancio che saliva fin su, sul tetto del capanno degli attrezzi. E poi sola, 1, 2, 3, sento ancora il mio urlo mentre mi spingo sul punto più alto. Il cielo era grande, azzurro, mi sembrava di annusare le nuvole, ho aperto le ali e ho volato. Quella volta è durata poco, sono atterrata con le ginocchia sul prato, ma ho capito cosa volevo. Amelia che sapeva volare. Questo è uno stralcio di una storia che racconta della prima donna che per l'amore per il cielo, per il mondo e per il viaggio ha imparato a volare perché aveva un sogno anche. E allora con quest'intro affondiamo nel viaggiare sole. Ma sbarbine? Quante di noi hanno viaggiato sole almeno una volta? Miss Red confessa, più di una.
E dove sei andata?
Allora, intanto ho iniziato da...
qui è che fa le domande, scusa, non è che arrivi, fai le domande,
Vabbè, allora, la prima volta sono andata nella casa al mare a Gaeta della famiglia, però è stato meraviglioso, è stata libertà, è stata per la prima volta in cui dicevi non ho orari, quando mangiare, quando uscire, quando rientrare, quando è l'ora giusta per andare al mare. E poi gironzolare da sola per le strade e perfino decidere di andarci a mangiare fuori da sola, ed ero piccola. Poi per tutta una serie di anni ho viaggiato sola per raggiungere persone e ho scoperto che in fondo star da sola su un treno mentre si guida la macchina è un'avventura rilassante dove poi fai i conti con i propri pensieri. E l'ultima volta che ho viaggiato sola è stata la scorsa estate, quando ho raggiunto sì gli amici viaggiando sola e guidando per ore, ma poi sono rimasta sola in un luogo di mare meraviglioso, un altro, in Abruzzo, dove la casa era amica, perché è un centro sociale zona 22 che ci accoglie a braccia aperte e che amo tanto e ringrazio sempre e comunque dell'ospitalità, ma che in quei giorni di fine estate sarà svuotato. E così ero sola nell'ostello e a gironzolare per spiagge e paesello. Ho fatto pure la rima, poi non la continuo perché sennò dottoressa Sorde Palata mi porta su lidi un po' così.
Bello, con che fa rima?
Chi lo sa?
Fringuello!
Già così.
Partiamo a bomba anche in questa puntata. Allora, io pure ho viaggiato, cioè pensandoci bene, ho viaggiato tante volte da sola. Innanzitutto perché sono sempre stata una pendolare, prima per studiare e poi per lavorare. Ho viaggiato per lavoro e poi ho pensato che forse il mio più grande viaggio da sola è stato l'Erasmus, che pure è un viaggio nel viaggio, perché in realtà vivevo a Murcia in Spagna e poi di là viaggiavo anche nei dintorni, ed è stato un grande viaggio, un anno di viaggi che diciamo mi ha fatto scoprire un po' il mondo, mi ha fatto scoprire le altre culture, mi ha fatto conoscere un po' meglio Maggie stessa, insomma, non niente.
Se l'è fatto da sola.
È l'alter ego, l'alter ego. Sì.
È la parte cattiva di me che vuole uscire. E niente, poi anch'io ho viaggiato spesso per raggiungere persone, effettivamente.
Allora, la dottoressa in realtà grandi viaggi lunghi da sola non ne ha mai fatti. Ho fatto delle soste, sono stata una giornata da sola a Marsiglia, ricordo dei bei momenti, ma ahimè i viaggi più significativi, insomma, per la mia vita li ho fatti sempre in compagnia, in particolar modo il viaggio, insomma, che mi porto nel cuore, più importante, l'ho fatto con un uomo e abbiamo scelto di partire insieme. Siamo stati in Scozia, Inghilterra e Galles, però abbiamo scelto di, diciamo, non chiuderci tra di noi in questo viaggio di 2 mesi, ma di essere ospitati nei WOOF, cioè nelle fattorie biologiche, che in cambio di vitto e alloggio, cioè in cambio di lavoretti che tu facevi per loro, ti offrivano vitto e alloggio. La cosa molto interessante è che attraverso il WOOF ho conosciuto tantissime donne che viaggiavano da sole, perché attraverso questa organizzazione internazionale che mette comunque in relazione le persone con queste piccole aziende, realtà, comunità, si ha anche una rete con cui fare scambio, amicizia, ci si sente anche più sicuri, è anche un modo molto economico per viaggiare. In particolar modo mi aveva molto colpito l'esperienza di Janet, una donna inglese che a 65 anni è andata in pensione, ha venduto la sua casa, è salita sulla sua macchina e ha deciso di viaggiare e di attraversare l'Inghilterra essendo ospitata nei WOOF e poi di partire per chissà quali altre mete.
Bene, vedi, tutti questi viaggi lunghissimi, io invece viaggi abbastanza corti, da Bergamo alta in giù per arrivare qua e studiare, e oppure per raggiungere anch'io persone, Torino, Bologna, mi sposto quasi sempre per le fiere del libro, da sola. E il treno con la fiera del libro diventa subito valanghe di libri e quindi a scelta delle prime cose da leggere, però quello costante è Bergamo Alta, Roma, costante proprio.
E a quel punto c'è chi direbbe che non viaggi sola, ma viaggi con mille vite e mille persone, quelle che i libri ti permettono di avere intorno a te.
Certo, e poi ovviamente viaggiando soprattutto da Bergamo Alta in giù ci stanno una marea di creature che chiangono in continuazione su quegli autobus e cioè, che rendono il viaggio particolarmente entusiasmante.
Vabbè, però adesso abbiamo il wifi almeno, insomma, viaggiamo sole, ma possiamo anche fare le nostre attività di ricerca, per esempio se fai parte di una trasmissione radio è un buon momento per studiare e fare ricerca su quello che poi andrei a raccontare in radio.
Vedi quante ne sa Miss Green.
E quindi è il mio turno. Direi che il viaggio per eccellenza che ricordo che ho fatto da sola è un viaggio notturno in treno. Non so se esiste più neanche quel treno, fino a poco tempo fa c'era. Era un treno che partiva da Roma e andava a Monaco. Da lì incontravo un mio amico che era, cioè, lui partiva dalla Svizzera. Ci incontravamo in un punto che era Monaco. Però è un viaggio che è il primo viaggio. L'ho fatto a 20 anni, quindi insomma abbastanza giovane, il primo anno universitario. E niente, ci siamo dati questo appuntamento a Monaco, quindi ho fatto un po' questo viaggio un po' così alla bene e meglio, cioè proprio mi sono imbarcata su questo treno che si fa tutta la notte, si percorre tutta l'Italia e arriva fino in Germania. È chiaro, uno di quei treni tipo la Freccia del Sud, insomma questi un po', capito? Dici, ma perché da Roma
carro
arrivare bestiame a Monaco?
Cioè,
però insomma, per molti studenti, infatti saluto Lorenzo Guidi, un nostro grande fan adesso, però è stato anche un grande conduttore radiofonico in questa piccola grande radio che è Radio Sonar, non so se l'abbiamo detto, radiosonar.net, siamo le Sbarbine. E insomma lui facendo lì il dottorato adesso l'ha usato molto, poi è chiaro che non costa più tanto quanto un viaggio aereo, quindi non si può più fare. Però mi ricordo che ho incontrato vari soggetti che facevano i pendolari dall'Italia per Monaco e poi il primo travalico di frontiera, solitamente quando ci sono gli aerei sono i gate, no? La prima parte dell'aeroporto che ti fa frontiera, però stai ancora nel tuo paese. Mentre sul treno c'è proprio il passaggio delle guardie che ti vengono a controllare i documenti, che chiaramente non per tutti è una cosa bella, insomma.
Sì, mi ha ricordato quando ho fatto da Torino a Londra in autobus, ritorno da Edimburgo a Torino in autobus, e mi ricordo le frontiere dove purtroppo una volta hanno anche fatto scendere un passeggero e non l'hanno più fatto risalire dopo i controlli. Mi ricordo questi lunghi viaggi della speranza, però sono esperienze interessanti perché insomma si incontra un'umanità particolare in questi viaggi.
Io direi una traccia musicale, insomma una selezione musicale fatta dalla nostra cara Maggie. Chiaramente il tema è quello del viaggio, mi sembra ufficiale questa cosa.
Ovviamente visto... Maggie, quella DJ alla quale che ricorriamo ogni tanto noi sbarbine, sì, per avere musica non mainstream.
Brava.
Vabbè, diciamolo, la migliore amica di Miss Green.
L'alter ego.
Ok, però in questo caso si tratta di mainstream e... È tutto perfetto. Una canzone molto bella di Lucio Dalla e questo è Itaca.
Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto?
Itaca, Itaca, Itaca.
capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete.
Itaca, 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 la mia casa ce l'ho solo là. Itaca, 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 e da casa io voglio tornare dal mare, dal mare, dal mare.
Capitano, che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto, dove andiamo?
Con il tempo ho imparato ad abbandonare la guida e a vagare per la città seguendo emozioni e caso, fermandomi quando e dove qualcosa mi colpisce, rinunciando a vedere qualcosa di imperdibile per fare ciò che mi va. Non sempre ci riesco, ma quando capita porto con me bei ricordi. Queste sono le parole di Anna Rita, una donna che viaggia da sola, e ha scritto questo sulla sua pagina Facebook. Lei è un'appassionata di fotografia, ha fatto anche delle foto molto belle nei suoi viaggi, è stata soprattutto in Sud America, e adesso attraverso un contributo audio ci racconta un po' la sua esperienza.
Partire è la più bella e coraggiosa di tutte le azioni, una gioia egoistica forse, ma una gioia per colui che sa dare valore alla libertà. Essere soli, senza bisogni, sconosciuti, stranieri, e tuttavia sentirsi a casa ovunque e partire alla conquista del mondo. Questa frase di Isabel Eberhardt è secondo me meravigliosa, perché riesce in qualche modo a racchiudere in poche parole quelle che sono le sensazioni che si vivono viaggiando, e soprattutto viaggiando da soli. Perché mi piace viaggiare da sola? Diciamo che non ho una grandissima esperienza, però ho fatto 4-5 viaggi fra Cuba e Colombia e qualche weekend in solitaria, e devo dire che mi piace moltissimo e che continuo a cercare occasioni appunto di viaggio per poter scoprire da sola alcune realtà che magari mi incuriosiscono. Perché mi piace viaggiare da sola? Perché amo seguire il mio ritmo. Non c'è una sensazione più bella di fare ciò che vuoi quando vuoi, cambiare itinerario, fare parapendio, goderti il silenzio di un panorama fantastico senza però dover concordare o negoziare qualcosa con qualcuno. Ho inoltre imparato a perdermi per ritrovare. E vagare per i luoghi senza avere necessariamente una meta mi ha aperto infinite possibilità. Mi sono imbattuta in conoscenze ed esperienze meravigliose e del tutto inaspettate, che hanno poi rappresentato i ricordi più belli di questi miei viaggi. E mi piace viaggiare da sola perché mi ha reso consapevole dei miei punti di forza e di debolezza, e in qualche modo mi ha insegnato a gestire le mie paure, ad apprezzare l'imprevisto. Se viaggi da solo sei necessariamente più aperto al mondo esterno, i sensi si amplificano, sei molto più socievole, e se ti piace comunque condividere esperienze con altre persone e farlo con culture diverse da quella a cui diciamo sei abituata, sicuramente hai un'occasione per imparare e per poter sperimentare cose nuove che non fanno parte del tuo quotidiano. Ci sono però delle regole, secondo me, da seguire in qualche modo, perché è fondamentale prepararsi, nel senso che soprattutto per alcune località è necessario studiare, ma non semplicemente leggendo guide o riviste o insomma documenti di questo tipo, ma è fondamentale parlare con chi magari ha già visitato quel luogo, leggere post, blog di viaggiatori veri, esperti, che raccontano le esperienze che hanno fatto e che in qualche modo permettono di avere delle informazioni diciamo di prima mano, insomma, e mai fidarsi di coloro che invece non hanno mai diciamo lasciato casa e quindi che parlano solo per sentito dire. Sicuramente fare una buona assicurazione, viaggiare comunque comode, leggere, senza dare troppo nell'occhio, perché comunque in quanto donne in qualche modo attiriamo più facilmente l'attenzione. Meglio conoscere la lingua del posto, ma non indispensabile. Sicuramente spogliarsi di pregiudizi ed essere aperti alle improvvisazioni, informarsi su modalità di comunicazione, distanze, possibilità di prelevare denaro piuttosto che disponibilità di mezzi pubblici, modo a acquisire il maggior numero di informazioni che possano consentire una pianificazione, non avere mai soldi contati perché l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, fissare un budget e monitorare le spese, non perdere mai coscienza o lucidità perché comunque ci possono essere dei rischi, fidarsi di quello che dice la gente del luogo perché comunque conoscono sicuramente meglio la realtà, e imparare a fidarsi del proprio istinto perché può evitare rogne e al tempo stesso consentire grandi esperienze.
Grazie tante Anna Rita per questo bel contributo, e mi ha molto colpito che negli interventi che sentirete questa sera ricorre molto la parola libertà, e quindi diciamo tutte le donne che abbiamo intervistato e che hanno scelto di intraprendere dei viaggi da sole pongono molto l'accento su questo aspetto della libertà. In effetti il viaggio è anche un po' una scelta, come posso dire, di uscire fuori dagli schemi, dal quotidiano, e anche uscire fuori da alcuni stereotipi, insomma, che vogliono farci credere che le donne è meglio che alcune esperienze da sole non le intraprendano.
E mi aggiungo proprio al volo a bomba per lanciare anche un assist a Maggie e i suoi meravigliosi articoli sul... Chi è Maggie? No, scusate, quella che ci manda la musica e gli articoli, perché poi allora, li legge qualcun altro.
Il fantasma di Radio Sonar si chiama Maggie.
Infatti, brava lei, che ci entra nella testa e ci fa sbarbinare così.
Sì, è lei.
Insomma, quello che volevo dire prima che lo spirito del fantasma Maggie della radio mi impossessasse era la fiducia. Altro punto che mi ha colpito dell'intervento di Annalita è che dice... fidatevi, ed è quello che invece tutto il mondo intorno a noi ti dice: no, sei una matta, tu donna sola che viaggi e dai fiducia a sto mondo. Mi spiace, il mondo che voglio io è un mondo a cui voglio dar fiducia e non un mondo pericoloso dal quale mi devo proteggere e barricare. Poi se mi barrico è per scelta, è per diritto ed è per lotta, non per non viaggiare. E vai, sì, signor fantasma, adesso lo mettiamo da parte.
Mi trovi d'accordissimo, è una frase che in maniera ricorrente mi sento dire perché io uso tantissimo BlaBlaCar, quindi un'app che ti permette di prenotare un passaggio che ti porta a Bergamo Alta con dei perfetti sconosciuti che molto spesso comunque sono uomini, e la gente dice: ma sei pazza, ma ti fidi? Sono 5-6 anni che viaggio così e sono ancora qui. Viaggiare da soli, un'attività considerata normale per gli uomini, ma che si presta ancora a pregiudizi di natura sessista per le donne. La figura della viaggiatrice viene spesso ricondotta a stereotipi di genere, come quella della femmina affascinante e avventurosa. Nell'agosto del 2016, due ragazze argentine di 21 e 22 anni, Maria José Coni e Marina Menegasso, erano in viaggio in Ecuador e sono state uccise da due ragazzi del posto che si erano offerti di ospitarle per la notte. Immediatamente dopo la notizia della loro morte si è sollevata un'ondata di commenti. La maggior parte non riguardava la brutalità con la quale le ragazze erano state uccise, quanto il fatto che viaggiassero da sole. La studentessa paraguayana Guadalupe Acosta ha pubblicato un post su Facebook che è stato condiviso più di 730.000 volte, dove evidenziava l'assurda legittimazione in quei commenti di domande sulle ragazze argentine come quali vestiti indossavano oppure dove si trovavano, insomma un po' la solita storia. Un'altra conseguenza del clamore mediatico suscitato dall'omicidio delle due ragazze argentine è stato l'hashtag Viaggio Sola, che ha spopolato su Twitter, dove sono state pubblicate frasi come questa: viaggiare è libertà, la libertà non ha genere. Negli ultimi anni sono nate diverse app che forniscono alle donne che amano viaggiare da sole informazioni attendibili e itinerari dettagliati. È il caso, ad esempio, di Pink Pangea. Nata nel 2009, oggi è una community che raccoglie dettagli e storie di viaggio di donne da tutto il mondo. Tutti i viaggiatori devono prendere delle precauzioni, a prescindere da età e sesso. Qualunque tentativo di circoscrivere la libertà di movimento delle donne sulla base di un principio di genere continua ad alimentare la convinzione errata che la violenza contro di loro sia inevitabile e scontata.
Beh, in effetti questo articolo, diciamo, in qualche modo doveroso leggerlo, anche perché mette in evidenza come viaggiare è una scelta anche di autodeterminazione che la donna fa, e noi vogliamo essere libere di girare non solo per le nostre strade ma per il mondo, e anche appunto di dare fiducia alle persone, come diceva prima Claudia, perché poi facendo rete, attraverso il contributo, adesso grazie a questi blog che sono nati, è possibile anche scambiarsi informazioni e viaggiare in totale sicurezza.
Certo, e ovviamente insomma evitiamo, perché prenderebbe tantissimo tempo, ma di esempi interessanti di blog, di siti dove andarsi a informare diciamo sul web sono tantissimi, quindi insomma poi magari per qualche approfondimento vi rimandiamo in separata sede, però insomma ovviamente basta veramente digitare donne che viaggiano sole e l'informazione è veramente dietro l'angolo.
E adesso abbiamo un altro contributo, un'altra viaggiatrice, un'amica tra l'altro delle Sbarbine, la nostra Porzia, che ci racconta il suo viaggio lungo il cammino di Santiago. Tra l'altro questo è un viaggio, diciamo, anche introspettivo, è un po' un viaggio, anche un movimento dell'anima verso se stessi. Sentendo, devo dire, questo contributo mi sono molto emozionata, e vai Porzia, si racconta lei.
Ciao a tutte e tutti, e niente, vi racconto il cammino di Santiago in solitaria, che è stata una delle esperienze più belle, intense e rigenerative che ho affrontato nella vita, e anzi vi ringrazio per avermi dato la possibilità di raccontare questa mia esperienza. Infatti, per prepararmi un po', ho dovuto riaprire i quaderni di quel viaggio e ho rivissuto tutte le emozioni belle, i pianti, le partenze delle 6 del mattino, le notti insonni, perché non si dorme. E quindi non si dorme perché gli ostelli sono delle camerate con 12-20 persone, e non so per quale congettura astrale, ma mi ritrovavo sempre qualcuno che russava accanto a me. Ma ad un certo punto la stanchezza era così tanta che non ci facevo neanche più caso, anzi, quando c'era troppo silenzio alcune volte mi preoccupavo. Ma ritorniamo al viaggio, altrimenti mi perdo un po' i pezzi. Io decisi di iniziare il cammino da Osebriero, che è la porta della Galizia, a 1300 metri. Ma vi prego, non lo fate, perché vi troverete ad affrontare una salita allucinante che vi farà pentire sin da subito di aver deciso di affrontare il cammino. Sono partita a maggio di 2 anni fa e sono stata via per 14 giorni. Ho percorso 152 km da Osebriero fino a Santiago di Compostela. Ogni giorno era una sfida... Poi capirai, io sono partita senza allenamento e sognando una birra per ogni tappa. La mattina sveglia alle 6, perché gli ostelli alle 2 chiudono, quindi tocca sbrigarsi. E durante tutte le tappe l'unica parola che si ripete all'infinito è buon cammino, buon cammino, buon cammino, buon cammino. Te lo ripetono tutti con sguardo sofferente ma contento. Poi c'erano anche altre due parole che io le porto un po' nel cuore, che sono Utreia, che significa sempre più avanti, e Suseia, sempre più in alto. era diventato un mantra, perché lo ripetevano tutti in continuazione ed era bellissimo vedere queste onde di pellegrini che ti salutavano come se in qualche modo ci conoscevamo già. Perché anche se durante il viaggio si è fondamentalmente da soli, perché ognuno ha il proprio ritmo, poi la sera ci si ritrova. Ognuno, dalla mia esperienza e anche diciamo dalle persone che ho incontrato, ha la propria motivazione. Ho incontrato persone spinte da motivi religiosi e altri addirittura perché avevano letto il libro di Coelho, Il Cammino di Santiago. A me sta cosa faceva troppo ridere. E altri invece lo facevano per motivi spirituali. Io onestamente non so perché ho scelto il Cammino di Santiago. Avevo il desiderio di fare un viaggio a piedi, ma soprattutto da sola, zaino in spalle, forse per capirmi un po' di più. Sicuramente quello che ho sofferto di più è stata la fatica fisica che immane. Infatti le sere cercavo di curare le vesciche e alcune volte ho pensato anche di non farcela. Ma era così bello ed emozionante il paesaggio che ogni sera, ogni giorno mi ripetevo sempre un altro passo, fino ad arrivare alla tappa successiva. Durante tutto il cammino, per chilometri, non incontri anima viva, solo mucche. Ed è lì che ci si ascolta fino in fondo. A me personalmente sono venute in mente un sacco di cose che ho potuto avere il tempo di analizzare e scoprire. E realmente mi sono scoperta in quel silenzio, in quei prati, sotto la pioggia. Lì mi sono un po' ritrovata e devo dire che custodisco ogni singolo minuto e ogni passo, ogni partenza, anche ogni imprecazione. E poi è arrivato il giorno che tutti i pellegrini aspettano, ovvero l'arrivo a Santiago. Ci si sveglia sempre prestissimo perché lì, anzi, devi fare ancora prima, perché alle 12 bisogna stare a Santiago perché c'è la messa del pellegrino, e anche i più atei, anche le persone che bestemmiavano a ogni passo ci sono andate, perché è un'esperienza comunque emozionante. Ci si rincontra con le persone con cui aveva iniziato il viaggio, e io lì ho pianto. Quando sono arrivata davanti alla cattedrale mi sono lasciata in un pianto senza fine e mi sono confidata con una delle signore che aveva fatto il viaggio con me. E questa cosa me la ricordo e mi emoziona anche un po' raccontarla. Io, tutta contenta, con le lacrime, ho detto alla signora: non ci credo, sono arrivata. E la signora mi ha risposto: no, mia cara, non sei arrivata, ma è solo l'inizio del tuo viaggio. Beh, a me questa cosa mi è sembrata veramente il presagio di un nuovo inizio. Poi ho assistito al lancio del Botafumero, che è questo incensiera più grande del mondo, che volava da una parte all'altra della chiesa, e a un certo punto ho detto: oddio, mo si stacca, ed è stato molto emozionante. Poi mi sono fermata un po' a Santiago e ho deciso di percorrere altri 70 km circa da Santiago fino a Finisterre. Finisterre è il luogo dove finiva il mondo, secondo i nostri antenati, quindi la fine della Terra. Ed è un promontorio sull'Oceano, bellissimo. E quando sono arrivata al chilometro zero, vi giuro che non sentivo neanche più la stanchezza. Sono arrivata sugli scogli, sul famoso faro, e lì ho assaporato veramente cosa significa sentirsi svuotati e poter in qualche modo andare avanti. È stata un'esperienza bellissima che consiglio di fare a tutti, perché è stato veramente un punto di partenza, come diceva la signora davanti alla cattedrale di Santiago. E certo, poi ritornare a Roma è stato un trauma, ma alla fine sono stata contenta di aver scelto il cammino, perché come diceva una ragazza che avevo incontrato i primi giorni, che mi aveva assicurato che ero un po' preoccupata, no, di fare questo viaggio da sola, mi aveva assicurato che il cammino l'avrei fatta con la persona più bella del mondo, ovvero me stessa, ed è stato così. Bello, bello, fatelo, perché è una bellissima esperienza e
grazie di tutto e, come direbbero i pellegrini, Utreia. Ciao ciao.
Saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente.
Allora, dato che la dottoressa ama dare consigli, vi vuole dare qualche consiglio semplice su cosa non può mancare nel vostro kit da viaggio, nel vostro beauty case, insomma, cosa portarsi in viaggio. Allora, se decidete di andare lontano, magari in posti esotici dove ci sono precarie condizioni igieniche, soprattutto legate al cibo, mi raccomando, portatevi dei fermenti lattici, lattobacilli e bifidobatteri, iniziate la cura prima di partire, portateveli anche lì in luogo. Dopodiché portatevi degli estratti o della polvere, o se la trovate nel posto, della radice di zenzero, sia per lo stesso motivo, perché comunque lo zenzero ha un'azione disinfettante a livello gastrointestinale, ma anche perché lo zenzero è un forte antinausea, quindi anche per chi soffre ad esempio il mal d'auto o il mal di mare e via dicendo, giusto avere con sé dello zenzero. Poi un'altra cosa che non può mancare sono gli oli essenziali, tra l'altro sono delle boccettine molto piccole, quindi anche comodo portarsele appresso. L'olio essenziale di lavanda, molto utile sia per allontanare gli insetti, perché comunque è repellente, ad esempio allontana le zanzare, potete mettere due goccine dietro la nuca, sui polsi e sulle caviglie. È anche un antinfiammatorio, potete mettere una goccina di olio essenziale di lavanda ad esempio sulla puntura d'insetto, sull'arrossamento cutaneo, sull'herpes, due goccine per fare un massaggio se avete mal di testa e siete particolarmente stanchi, anche una goccina sotto la pianta del piede. Poi l'olio essenziale di malelauca alternifoglia, cioè il tea tree oil, portatevelo perché è un potente antibiotico, antiparassitario, antimicrobico, quindi soprattutto se fate magari le docce in luoghi comuni, anche lì magari l'igiene è un po' scarsa, mettete qualche goccia di tea tree oil all'interno della manciata del bagno schiuma con cui vi lavate. E poi portatevi sempre o una crema, una pomata, un unguento di calendula o iperico, del gel di aloe per contrastare gli arrossamenti dovuti a scottature solari e anche per ripristinare l'equilibrio della pelle che ha subito, diciamo, i danni dalle intemperie. Ecco qui.
E l'arnica?
L'arnica assolutamente sì, portatevela in pomata soprattutto se pensate di camminare tanto, perché l'arnica è un potente rimedio sia perché riduce gli edemi, i gonfiori e quindi ad esempio se avete dei traumi, prendete delle botte, delle distorsioni e via dicendo, ma è anche in generale un antinfiammatorio muscolare, quindi anche fare un massaggio ad esempio con un rollito di arnica e delle gocce di olio essenziale di rosmarino la sera quando tornate in albergo, in ostello dove state, è un forte defaticante e decontratturante per la vostra muscolatura e vi aiuta a ripartire il giorno dopo.
E i preservativi maschile e femminile?
Quelli assolutamente sempre, mi raccomando, portateli se pensate di andare anche in mezzo alla giungla, portateli pure lì perché non si sa mai chi si incontra, mi raccomando.
Libere, sicure e protette. Da sempre. Noi però. A questo punto io direi che ci siamo addentrate nei viaggi. E allora, Barbine, ma se progettassimo un viaggio da sole, dove vorremmo andare?
Sud America. Sole accompagnata, il prossimo viaggio è Sud America, assolutamente. Alla scoperta della musica preferita, no, preferita però del mio, una parte del mio cuore che è la cumbia.
Miss Green, non a caso.
Anch'io Sud America, mi piacerebbe molto andare a Cuba.
Ha capito, dottoressa, guarda patata qua.
Un po' di calor.
E invece io, proprio in contrasto a tutto questo calor, mi piacerebbe tantissimo andare in Scandinavia da sola.
Mi pare giusto, mi sto arrangio lei, è giusto la Scandinavia.
Io mi mantengo invece sulle latitudini della Miss qua accanto. Islanda per me, nel viaggio della vita. O Nuova Zelanda.
Agli opposti del globo, l'Islanda e la Nuova Zelanda.
Io confesso che non è proprio sola che voglio fare le valigie, ma portandomi appresso un cagnone di 40 kg, salire in macchina con la tenda, il sacco a pelo, vestiti invernali, vestiti più pesanti e poi si va. Soldi nel portafoglio, bancomat e fin dove riesco a guidare vorrei arrivare.
Nessuno che vuole venire in vacanza a Bergamo Alta, oh.
No,
anche no, guarda. Non me ne vogliano i bergamaschi.
Cosa si mangia a Bergamo Alta? Perché
la pulenta. Le orecchiette con le cime di no.
Allora, adesso introduciamo un altro contributo, quello di una cicloviaggiatrice. Una donna che ho conosciuto anni fa in un viaggio nel Verdon in Francia, lungo le gole, e quello era il suo primo viaggio, la sua prima impresa da sola in bicicletta. E la nostra Claudia poi ha affrontato tanti altri viaggi da sola, ha attraversato gli Stati Uniti d'America, è stata fino a Capo Nord, sta progettando altri viaggi. È molto interessante sentire il suo contributo, la sua esperienza, che è un po' sulle orme di Dev Lamarfi, che è stata la prima donna che ha viaggiato, ha documentato la sua, diciamo, esperienza di viaggio molto lunga fino in India nel 1963. E diciamo, Claudio ha proseguito un po' queste orme e ci racconta un po' queste sue grandi imprese, sempre alla ricerca della libertà.
Ciao, sono Claudia, sono una cicloviaggiatrice. Amo fare girare il mondo in bicicletta in solitaria. Questa mia grande passione è nata dopo una grande delusione di un progetto di vita parecchi anni fa. E mi sono fermata un attimo, ho riflettuto e ho deciso di dedicarmi completamente a tutto ciò che mi piaceva e che mi dava emozione. Cosicché un bel giorno ho preso una bicicletta al supermercato, ho cominciato a fare qualche girettino amatoriale come tanti di noi fanno, no? Dicono ma sì, facciamo uno sport, prendiamo una bicicletta e pedaliamo. Ecco, da qui quel giorno mi è cambiata la vita, è diventato il mio stile di vita ora, da una grande, come dicevo prima, delusione è nata questa enorme opportunità. Io dico sempre che il Signore mi ha dato due vite e io mi sto giocando in questo momento la mia seconda vita. Devo dire grazie a quella grande delusione sono riuscita a fare ciò che faccio, tutto quello che faccio durante il giorno, il mio lavoro, eccetera, eccetera, è tutto concentrato per poi riuscire a muovermi per qualche mese all'anno e per girare appunto il mondo con la mia bicicletta. Che sensazione dà il viaggio? Ma sicuramente la cosa più scontata è la libertà. Una grande sensazione di libertà, di vita. La domanda che mi si pone più frequentemente è: ma non hai paura? Ma devo dire che la paura ci deve essere sempre, perché senza paura si rischia di fare cose folli, quindi un minimo di paura ci vuole, è anche quella che poi ti dà è l'adrenalina. È anche vero che essendo una donna magari corro qualche pericolo in più, però attenzione, non facciamoci bloccare da questa cosa. Io dico sempre che noi viviamo in un mondo ovattato dove ci fanno credere che insomma il mondo sia tra virgolette brutto, le persone, tutto va male, ci sono un sacco di pericoli, e invece mi sono resa conto che aprirsi al mondo in maniera positiva è molto bello perché si conoscono persone nuove. E io dico sempre, o qui o dall'altra parte del mondo, noi facciamo parte di questo pianeta, ci sono persone come noi sempre pronte ad aiutarti qualora tu ne abbia bisogno. E un'altra bellissima sensazione, oltre alla libertà che come dicevo è abbastanza scontata, è proprio il fatto di dire sono dall'altra parte del mondo da sola con due borse che con cui potrei vivere mesi, quindi ci si rende conto che veramente per vivere non si ha bisogno di tante cose superflue. Poi certo ognuno dà le priorità a quello che vuole, però in effetti consiglio a tutti di viaggiare. Io lo faccio in bicicletta perché è il mezzo secondo me più adatto per vivere l'avventura come piace a me. Non bisogna essere supereroi, assolutamente. Io non mi reputo un atleta, mi reputo una ragazza che ha molto spirito di adattamento, questo sicuramente, e ha voglia proprio di godersi la vita, di fare ciò che piace. Ho investito tantissimi anni della mia vita perdendo di vista quello che ero. E nel momento in cui mi sono ritrovata senza con questo progetto svanito, mi sono veramente resa conto che stavo buttando la mia vita, e non ce ne si rende conto finché non ti capitano certe cose. Non tutto, come dicevo prima, è quello, il negativo rimane negativo, bisogna riuscire ad avere la capacità di dare proprio una svolta. Certo, non tutti riescono a stare via qualche mese, eccetera, eccetera, però questo non ha importanza, anche star via una settimana, insomma, amare proprio la sensazione di libertà che nessun'altra persona al momento è riuscita a darmi un'emozione così forte. Io dico sempre che il viaggiare in bicicletta è una bellissima dipendenza da cui poi si fa fatica a uscirne. Detto questo, insomma, c'è poco altro da dire. Ho attraversato gli Stati Uniti, sono arrivata fino al punto più a nord del mondo, che è Capo Nord, sempre partendo da casa. Ho fatto il Sud America, ora sono prossima alla partenza per la Nuova Zelanda, che è una zona molto, molto selvaggia, quindi anche questo, ecco, mi dà proprio la sensazione di riassaporare la natura. E devo dire che soprattutto dopo che hai fatto parecchi anni della tua vita pensando che quello che stessi facendo fosse giusto, perché i genitori ti dicono che è finita la scuola, quando diventi maggiorenne allora no, bisogna trovarsi un buon lavoro, bisogna timbrare il cartellino, bisogna farsi una casa, bisogna farsi un mutuo, bisogna sposarsi, avere dei figli, niente di tutto questo, le cose arrivano da sole, non sempre per forza deve essere così, bisogna anche lasciarsi trasportare dalla vita e dalle emozioni. E nulla, con questo chiudo. E vi saluto tutti e grazie di avermi dato questa opportunità.
Allora, il tema del viaggio è uno di quelli più affrontati nella letteratura. Il viaggio può essere spostamento fisico, ma anche, come ci diceva la nostra amata Miss Green, anche un viaggio mentale e interiore. Come abbiamo visto e soprattutto sentito, per una donna è difficile, comunque ancora abbastanza ostico viaggiare da sola. Infatti la letteratura di viaggio è un genere soprattutto maschile, ma è ovvio che comunque dopo una ricerca sono riuscita a trovare i libri giusti che dovreste portarvi in viaggio e che vi accompagneranno e vi sproneranno nell'iniziare un viaggio appunto in solitaria. Uno di questi è stato anche citato nel primo audio, si tratta di Nel paese delle sabbie di Isabelle Eberhard, nata a Ginevra di origine russa, percorre l'Africa vestita però da uomo. La sua esperienza si conclude a 27 anni e il libro è un reportage che contiene i documenti che sono stati recentemente trovati in Francia, che contengono non solo la sua storia ma hanno anche un importante valore antropologico, visto che descrive le popolazioni che ha conosciuto durante il suo viaggio. Un altro libro è Cuccette per signora di Anita Nair, edito in Italia da Guanda, che parla di Akila che in India, dalla stazione di Bangalore, inizia il suo viaggio rigorosamente da sola. Quello infatti era il sogno della sua vita, allontanarsi dal ruolo di figlia, sorella, zia, iniziando un'esperienza in solitaria, ovviamente nel treno che all'epoca e soprattutto in India è a cabine separate per uomini e donne, conosce altre donne che come lei intraprendono un viaggio sullo stesso treno e iniziano un po' a raccontarsi come succedeva in fondo prima di essere super tecnologici e di farsi ognuno i fatti propri. Sul treno ovviamente rientra anche un grandissimo classico che ha fatto del viaggio in treno e soprattutto del viaggio sul treno in solitaria un'opera magistrale. È l'Anna Karenina di Tolstoi, che fa sempre avanti e indietro tra Mosca e San Pietroburgo. Però io vorrei dirvi che fa bene fare avanti e indietro, fate tutto quello che volete, prendete i treni, però mi raccomando non fate proprio la fine della cara Anna. Perché infatti lei dice Tolstoi: «Ella non abbassava gli occhi dalle ruote del secondo carrozzone che si avvicinava. Ed esattamente nel momento in cui il tratto di mezzo fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro il sacchetto rosso e con un movimento leggero, come preparandosi ad alzarsi subito, si lasciò cadere in ginocchio e in quell'attimo stesso inorridì di quel che faceva. Dove sono? Che faccio? Perché? Voleva sollevarsi, piegarsi indietro, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, le dette una spinta nel capo e la trascinò per la schiena». Quindi mi raccomando, sul treno, non sotto il treno.
Anche questo è anche mentale, insomma.
Sì, come sempre.
Ed eccoci arrivate all'ultimo contributo, che ci è arrivato da una nostra amica viaggiatrice, la nostra cara Dori, che ci racconta la sua esperienza di viaggio in Grecia, e quindi ce l'ascoltiamo.
L'idea del viaggio racchiude in sé veramente tante cose diverse poi per ciascun viaggiatore e viaggiatrice. Per me il viaggio significa tante cose, la prima su tutte è la sperimentazione, il percepire quella libertà totale che effettivamente ho sperimentato la volta che ho fatto il mio viaggio in solitaria. E soprattutto il fatto di sentire che io stavo con me stessa, cioè che io stavo con me, come se quella sensazione mi desse più forza. È una cosa un po' difficile magari da spiegare, però nel momento in cui sei da sola e scegli quella cosa ti senti più forte. Questo è stato molto bello da sentire, insomma, da rendermene conto. Chiaramente ci sono stati più motivi che mi hanno indotto, insomma, a fare un viaggio in solitaria, sicuramente un motivo del passato, cioè il fatto che io da sempre mi vedevo da sola, zaino in spalle, in mezzo alle isole, con il meltemi tra i capelli, no? Questa immagine un po' epica, anche banale se vogliamo, però in me ha sempre avuto una carica enorme, perché amo il mare e in effetti io con quell'elemento naturale sto bene, tocco una sensazione che comunque mi fa stare molto bene. Quindi un motivo del passato e un motivo invece del momento, quindi si parla del 2013, insomma venivo fuori da un momento un po' difficile e davanti al quale, oltre a volere un momento per me e perdermi appunto nel mare che sapevo mi avrebbe regalato cose belle, avevo bisogno in qualche modo di trovare fare qualcosa che mi facesse sentire fiera di me stessa, e affrontare un viaggio da sola era in quel momento una risposta che ci stava con questa necessità che io sentivo verso di me. Io sono stata nelle isole del Dodecaneso, le isole più ad est dell'arcipelago dell'Egeo, sono quelle che si affacciano alle coste turche, sono delle isole meravigliose. Veramente consiglio a tutte di andare a visitarle perché sono stupende. E, chiaramente nel viaggio in solitaria, a prescindere da dove si va, poi chiaramente ci sono viaggi più difficili e viaggi più semplici, come sicuramente il mio rispetto a viaggi intercontinentali, insomma. E, però alcuni elementi secondo me ritornano. Per esempio le attese. Io ho aspettato un sacco diverse cose, ho aspettato traghetti, ho aspettato coincidenze, ho aspettato che succedesse qualcosa, ho aspettato un segno che poi è arrivato, ho aspettato di parlare con qualcuno perché i primissimi giorni sono veramente stata molto da sola e quindi a un certo punto proprio mi sono sentita sola, mai male in quella solitudine, però insomma ci sono stati momenti in cui effettivamente ho sentito quella sensazione anche di solitudine, oltre che di indipendenza, che le due cose insomma io le ho percepite anche insieme e comunque è bellissimo. E, un'altra parola chiave del mio viaggio è stato imprevisto, me ne sono capitati diversi, il primo più importante, il più grosso che ha determinato anche poi tutto il viaggio è stato appunto che ho perso il secondo traghetto che mi avrebbe portato al punto iniziale del mio viaggio, non l'ho perso a causa mia, già so che qualcuno dirà certo la Dori, no, è stata colpa della Grimaldi. Che mi ha fatto perdere il secondo traghetto nonostante una corsa pazza nel continente dove ho incontrato personaggi improbabili ma fortissimi e quindi a quel punto, presa dal totale sconforto, cioè sono scoppiate in lacrime davanti alla ragazza del gabbiotto dove vendevano i biglietti per i traghetti, non sapevo che fare, erano le 11 di sera, stavo ad Atene, il mio traghetto stava lì a un chilometro dalla banchina, tutto luccicoso e meraviglioso che andava verso la mia meta, niente, ho deciso che avrei preso il primo traghetto utile che partiva per il Dodecaneso, perché la mia idea era questa, io volevo prendere il mare, quindi non avrei mai passato una notte ad Atene lì vicino al porto, io volevo partire. E così ho fatto, il mio viaggio è cambiato, l'idea che io avevo del percorso chiaramente si è stravolta, ma è stato un viaggio meraviglioso, non ho mai avuto paura. C'è da dire che non mi sono neanche mai messa in situazioni particolarmente così rischiose o simile, soltanto una volta insomma un ragazzo così ha insistito molto perché io facessi con lui un giro in moto di una delle isole che io ho attraversato, però insomma ho evitato perché comunque non volevo stare in una situazione nella quale io non avessi nessun tipo di controllo e in quel caso effettivamente non avrei avuto nessun potere di decidere, non conoscevo il posto, stavo in moto con lui, non lo conoscevo, insomma io ho detto no e quindi diciamo questo tipo di accortezze sicuramente sì, per il resto mi sono fidata delle persone che ho incontrato, ho preso comunque dei passaggi, sono stata a feste di gente greca in casa, ho ballato il sirtaki, sono stata in barca a vela con degli austriaci, ho conosciuto una russa che anche lei in solitaria cercava le onde di Kos per fare surf, quindi anche lei aveva una meta ben precisa. ed è stato meraviglioso. Quindi comunque consiglio a tutte di fare un viaggio in solitaria, perché è un'esperienza importante, al di là di quello che accade, è un'esperienza importante che, e quando ci ripensi in qualche modo sì, riesci a sentirti fiera di te e anche avere uno spazio tutto tuo che è impagabile. Quindi dai, e solitarie e sbarbine.
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione, che mi dicono buon viaggio alla Ciodrom. Ti porterò ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, coi suoi problemi, coi suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà, zingarà, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, festa, festa, fino a mattina, sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui, qui, qui. La giodo.
E il tempo stringe, quando ci sono le sbarbine passa sempre troppo velocemente, e quindi mi sa che siamo alla fine.
Allora, buon viaggio, buonanotte e soprattutto tutto è possibile, anche girare, viaggiare, prendere e partire. Sole, donne, sbarbine.
La dottoressa vi saluta e vi dice: armatevi di coraggio, prendete, partite, create meravigliose imprese, percorrete nuove strade, mi raccomando, usate sempre il cuore, la patata e il cervello.
Noi ci sentiamo fra 2 settimane, nel frattempo tutte le sbarbine saranno in trasferta a fare il loro viaggio da sole, quindi mandateci gli indirizzi che poi vi mandiamo le cartoline dal Sud America, Scandinavia e da qualsiasi posto esso sia, con i cani.
Con i cani? Ah, è vero, è vero. E sì, vabbè, si conclude questo nostro viaggio, questa puntata dedicata al viaggio in solitudine per le donne. Mi raccomando, conviene viaggiare, anche perché magari prossimamente non ci sarà neanche più la possibilità di farlo, visto le leggi come stanno cambiando velocemente e non in meglio. Quindi buonanotte da tutte noi, viaggiate tranquille, state, fate quello che più volete, chiaramente con coscienza, mi raccomando. Qua c'è la dottora con una posizione da dottora proprio.
Assolutamente sì, ho detto anche il cervello, ho parlato anche di cervello.
Patata, era una triade, patata, cervello
e cuore.
Scusa.
E il radio sonar nelle orecchie, con le cuffie, con lo stereo, con quello che volete.
A palla.
Io ho ascoltato radio sonar andando in Inghilterra sull'autobus con le cuffiette.
E quindi ci sentiamo fra 2 martedì, puntata, ultima puntata forse dell'anno, penso.
E quindi quei regali di Natale, mi esatto. Sembra giusto, cosa volete sotto l'albero
cosa
di Natale?
Cosa potrà mai desiderare una donna per Natale?
Dei gioielli. E invece una sbarbina?
Lo scopriremo.
Ai 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 ai, preparate le liste.
Ciao, buonanotte. We'll be right back.
glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things from under glass. He looks through his window.